Onda Rossa, andiamo a cominciare come sempre la nostra mattinata con la lettura dei quotidiani e anzitutto con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, temi, toni e titoli che campeggiano sulle aperture dei giornali. Allora, quali sono le questioni principali? Sembrerebbe esserci una quasi unanimità sulle parole di Draghi, che ieri ha come dire, illustrato un rapporto con tutta una serie di proposte per riformare l'Unione Europea, ma diciamo più che riformare l'Unione Europea nella sua organizzazione, riformare l'economia dell'Unione Europea. Si parla già di piano Draghi e il punto principale, quello di Rimente, sembrerebbe essere la richiesta di circa 800 miliardi l'anno di investimenti aggiuntivi, insomma una sorta di vera e propria finanziaria europea, ma con una rilevanza e anche una una potenza superiori, ecco, anche per quanto riguarda i singoli paesi. Questa sembrerebbe essere la notizia principale, che per una volta, e insomma è abbastanza raro, mette d'accordo quasi tutti i quotidiani, quelli generalisti e quelli più che si occupano di questioni invece più precise, la destra e la sinistra. Poi ovviamente le valutazioni sono diverse, però sembrerebbe essere proprio che le parole di Draghi siano considerate la notizia delle notizie oggi, e in fondo è anche così. Non siamo al whatever it takes di una quindicina d'anni fa, il leggendario discorso con cui Draghi, almeno questo dicono in molti, salvò l'euro annunciando delle misure, anzi annunciando la possibilità di misure che poi peraltro non si dovettero neanche prendere, perché bastarono le sue parole, diciamo, per evitare il default dell'euro. Oggi la situazione non è sicuramente quella post 2008. Però insomma, fatte salve le differenze, la rilevanza dell'intervento di Draghi sembra essere più o meno la stessa. E che cos'altro c'è oltre a questo? In realtà non molto altro, nel senso che poi ogni quotidiano dopo Draghi decide di dare spazio a qualcos'altro, ma insomma di decisamente meno rilevante. Chi predilige la cronaca, poi i vari quotidiani insomma vanno dietro a quelle che sono le loro caratteristiche principali. Avvenire, per dire, torna sulla visita papale in Estremo Oriente, che è stata una visita molto interessante e importante. Peraltro il manifesto invece si occupa delle questioni interne al futuro campo largo, quella si trova qualcosa. Poi certo c'è chi invece segue sempre comunque le proprie inclinazioni, per esempio Libero anche oggi apre sulla Salis, e vabbè, insomma ci sembra quasi un innamoramento vero e proprio questo del quotidiano, di uno dei quotidiani della destra italiana. E come sempre daremo anche un occhio al dubbio e all'unità per le vicende legate alla giustizia. Detto questo, partiamo con la prima pagina di oggi. Iniziamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della sera, il piano Draghi, scossa all'Europa, l'ex premier, cambiamenti radicali, è una sfida esistenziale. La strategia su innovazione, transizione energetica e sicurezza. Servono investimenti aggiuntivi per 800 miliardi l'anno. Il no tedesco al debito, il no tedesco sul debito comune, anche se diciamo se la situazione in Germania va avanti di questo passo, probabilmente fra un po' saranno gli altri paesi a non volere il debito comune tedesco e a non volere il debito tedesco come debito comune, ma insomma staremo a vedere. E poi c'è l'intervento, l'editoriale di Lucrezia Reichlin dal titolo Le scelte inevitabili, le immancabili reazioni in Italia, si è da PD, Forza Italia e Fratelli d'Italia, critici Lega e 5 Stelle. Non è la prima volta che compartono una situazione del genere. Poi abbiamo la fotonotizia del giorno per il Corriere della Sera, che anche per altri quotidiani, relativa al principessa d'Inghilterra Kate Middleton, che ha annunciato la fine della sua chemioterapia. Quindi la politica interna con il vertice sui conti dalla Meloni, poche risorse, serve serietà, avverte la Premier, il pranzo con gli alleati, no di Liguria e Rai. Poi abbiamo una denuncia al Tribunale dei Ministri, San Giuliano ora indagato, i PM e l'accusa di peculato. Lo scontro Roma-Berlino sui rimpatri, sui migranti, la Germania blinda le frontiere, controlli a tappeto e ancora le cronache con a due alpinisti che da sabato sono dispersi sul Monte Bianco. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Passando alla Repubblica, cioè la notizia è sempre quella, poi i toni sono diversi, perché appunto il Corriere della Sera ce la dà in maniera piuttosto flemmatica, come peraltro l'autore della dichiarazione di ieri. Repubblica invece preme l'acceleratore sull'ansia. Il rapporto Draghi, l'Unione Europea rischia l'agonia. L'ex Premier presenta le proposte per riformare l'Unione, tra i pilastri, innovazione green e via il potere di veto. Per competere con Cina e USA un piano da 800 miliardi l'anno, il tedesco Lindner sul debito comune. Non siamo d'accordo. Boccia stasera a Mediaset, San Giuliano indagato, ipotesi peculato. Questo non c'entra nulla con Draghi, ma insomma ce lo mette lo stesso come sottotitolo La Repubblica, perché insomma ci siamo andati avanti per giorni e giorni. Proseguiamo. Sembra dire Repubblica che oggi alla questione San Giuliano offre la penna di Chiara Valerio, il caso San Giuliano e i geroglifici del potere. Poi anche qui il commento su Draghi fatto dal corrispondente a Berlino Andrea Bonanni somiglia molto a quello dell'economista Reichlin sul Corriere: si fa all'Europa o si muore. Insomma, la convinzione che quella di Draghi non sia una proposta, ma insomma sia l'unica strada in qualche modo percorribile. Poi la fotonotizia del giorno invece per i giovani italiani e i social. In Italia un appello per vietare i social agli under 16, mentre arriva il nuovo iPhone con l'intelligenza artificiale. E poi abbiamo la guerra in Ucraina, droni russi piovono per errore su due paesi NATO, per errore, diciamo, sono passati per la Lettonia e la Romania, mi pare, per evitare le difese aeree ucraine, insomma errore si fa per dire. Risposta collettiva. Poi abbiamo il caso della sanità foggiana, ancora aggressioni nei confronti di medici di pronto soccorso, sempre a Foggia e dintorni. L'ospedale di Foggia è come Forta Pasce, scrive Davide e Carlucci. Aiuto, scappiamo. E poi per chiudere, Sara Scarafia ci parla di Veragheno, intervista Veragheno, qui non si capisce a dire il vero, intervista, ecco, Veragheno, non era chiarissima la cosa. E difendo il wok contro i privilegi, e scrive la Scarafia. In realtà credo che, anzi sono certo che la Gheno la mette in maniera un pochino più complessa di così. E tant'ecco che poi magari dopo la leggiamo parti di questa intervista che sono interessanti, e a un certo punto però l'intervistatrice le chiede che cosa pensa, insomma, di questa parola ormai famigerata, e lei risponde: che cosa si intende per woke? Originariamente significava sveglio, attento alle ingiustizie, ed è diventato popolare con il movimento Black Lives Matter, ma oggi ha subito una distorsione diventando una parola tormentone. Quello che viene oggi etichettato con disprezzo come woke è un mix micidiale di manicheismo, fanatico e ignoranza. È ragionevole pensare, come ha denunciato qualche tempo fa Telmo Pievani, che non si possa più dire vicolo cieco, elefante nano. Certo che no, ma questo per me non è wokismo. E poi, insomma, anche su temi piuttosto contestati, per esempio sulla possibilità di riscrivere le storie, dice la Gheno: da filologa mi fa aborrire l'idea che i testi siano ritoccati, ma vedo la liceità dell'operazione in quelli per l'infanzia, soprattutto nel caso che è stato tanto analizzato di Roald Dahl, ma a patto che restino disponibili anche gli originali. Le riscritture esistono da sempre, io a suo tempo ho letto decine di classici, scoprendo solo dopo che erano versioni per ragazzi. E insomma, interessante. Ecco, poi l'intervista va avanti a lungo, ma magari ne proseguiremo la lettura più tardi. Dalla Repubblica al Manifesto, anche qui Draghi, ma anche qui un'altra sfumatura di Draghi. Oggi ce ne sono 50 o forse anche più. Allora, debito di guerra, questo è il titolo per il Manifesto. Un piano Marshall non basta, ce ne vogliono 2,800 miliardi l'anno contro la lenta agonia dell'Europa. Il report sulla competitività di Mario Draghi mette al centro di tutto la spesa per la difesa. Investimenti tecnologici e bellici comuni, per salvare l'Europa bisogna armarla. Insomma, c'è questo sicuramente, insomma, non è che ci sia solo questo, il resto che diciamo, siamo a favore, siamo contro. Ma in realtà perché questa lettura? Perché tutto, gran parte dell'interesse del quotidiano oggi è relativo, diciamo, a come tutto ciò poi va a inserirsi nel dibattito all'interno sul campo largo. Torna l'agenda sarebbe l'agenda Draghi, entusiasmo nel PD, gelo di 5 Stelle e Sinistra Verdi, non sarà l'ex BCE a scrivere il nostro programma, tuona a Fratoianni. Poi abbiamo... in realtà non molto altro, però a proposito di sinistre e di problemi delle sinistre in giro per l'Europa, credo che solo sul Manifesto, almeno solo sulla prima pagina del Manifesto, si trovi la notizia di quello che accade all'interno del partito della sinistra greca Syriza, dove con 100 63 voti a favore e 120 contrari, il Comitato Centrale di Siriza ha sfiduciato il suo leader Stefanos Kasselakis, eletto poco meno di un anno fa. Il leader dimissionario ha accusato la burocrazia di partito e ha puntato il dito verso i traditori. Entro gennaio verrà organizzato il congresso straordinario per presentare i candidati alle nuove primarie. Con il fiato dei socialisti del PASOK sul collo, a ottobre eleggeranno il nuovo segretario con il compito di soffiare a Siriza il ruolo di primo partito dell'opposizione. Così la prima pagina del Manifesto. Avvenire anche apre sull'Unione Europea, Unione Europea alla sfida finale, e Draghi presenta il progetto da 800 miliardi l'anno, un cambio radicale per continuare a esistere con voti a maggioranza, investimenti in innovazione, energia pulita e difesa. Per esempio il passaggio, la questione del passaggio delle decisioni dall'unanimità alla maggioranza, insomma, è una cosa epocale, non se la inventa certo Draghi, perché se ne parla ormai da tempo. Però ecco, su questo, questo potrebbe essere un tema, come dire, di dibattito. Piano Marshall per l'Europa, un progetto giusto, chiosa Cottarelli, ma ci sarà la volontà politica di realizzarlo. Poi abbiamo a centropagina la fotonotizia per Papa Francesco a Timor Est, luogo insomma particolarmente travagliato, che ha ottenuto l'indipendenza dopo una lunga lotta di emancipazione dall'Indonesia. A Timor Est abbraccio di folla a Francesco e il Papa no a riarmo e abusi. Anche qui c'è la politica interna con il vertice Meloni-Giorgetti. Ieri gli statali al lavoro anche fino a 70 anni e nessun bonus. Infine i due editoriali, ormai ne sono sempre due, su Avvenire. Il primo, vabbè, chiosa quello che dice Draghi, le ambizioni che merita l'Europa, ritrovare lo slancio, un po' il tono degli editoriali che abbiamo letto sul Corriere e su Repubblica. L'altro invece di Fabio Carminati ci parla del vertice di Kazan, la partita dei BRICS e le crisi in corso. Al prossimo vertice dei BRICS di ottobre, si parla del prossimo vertice dei BRICS, scusate, dal 22 al 24 ottobre in quel di Kazan in Russia, una partita insomma piuttosto complessa ma anche piuttosto difficile per una platea, scrive Carminati, che sulla carta è presente ma poi diciamo come efficacia unitaria lascia abbastanza a desiderare. Il Messaggero, il primo quotidiano che vediamo che non apra su Draghi ma apre su la Meloni e le questioni previdenziali, in realtà sulla manovra i paletti di Meloni. Ieri vertice con Salvini e Tajani, fate solo richieste realistiche, cioè la traduzione è non c'è trippa per gatti, servono altri 10 miliardi, priorità famiglie, imprese, giovani e natalità. Giorgetti segnalerà le misure improduttive. E poi la cronaca, anche qui l'emergenza a Foggia, due aggressioni in meno di 24 ore al Policlinico Riuniti di Foggia, mentre da Tivoli altra vittima della strada, una 39enne travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Tiburtina, il sospetto è che fosse in atto una gara spericolata fra due automobili. Così la prima pagina del Messaggero, poi dicevamo per il resto non è che c'è molto, perché anche gli altri quotidiani sono tutti, giustamente, ma per carità, a analizzare le parole di Draghi, da destra a sinistra, con l'unica solitaria eccezione di Libero, che dicevamo apre con il manifesto dell'ex detenuta, il salva ladri del Salis. Vabbè, questo è quanto. Chiudiamo con due quotidiani che invece sono consuetamente attenti a vicende di tipo diverso. Allora, per quanto riguarda l'Unità, abbiamo il decreto, il cosiddetto decreto sicurezza. Oggi alla Camera la condanna dell'OSCE, arrivano le leggi speciali sulla sicurezza, non diteci che non è una svolta fascista. E poi sul Dubbio, un attimo che lo troviamo, nascosto da qualche parte, funziona così a chi coltiva la virtù del dubbio. Eccolo qui. Allora, abbiamo il DDL sicurezza, lo strappo di Forza Italia, scrive Valentina Stella, forse con molto ottimismo, ma vabbè. Niente manette per le madri di neonati, un passetto avanti, non moltissimo, ma insomma meglio di niente. E poi, a proposito di questo, Damiano Aliprandi ci parla di quei 21 bambini costretti a vivere nelle nostre prigioni con le loro 18 madri detenute. Attualmente risultano 21 bambini che vivono in carcere con le loro 18 madri detenute. Gli infanti detenuti insieme alle loro madri sono ospitati in luoghi differenti, a volte molto diversi tra loro, così come non mancano casi di detenute incinte che hanno perso il loro bambino. Tutto ciò mentre la maggioranza vuole modificare proprio quella legge che tende a tutelare le donne in gravidanza. Poi vabbè, abbiamo Draghi anche qui, e ancora la notizia principale però arriva da Bibbiano, ma in realtà, diciamo, il tema di Bibbiano, vi ricordate? Parlateci di Bibbiano e tutta la telenovela su Bibbiano, e che poi si esaurì. Così prende le mosse da questo processo, però per parlare di un'altra questione, parte da Bibbiano l'attacco delle toghe sull'abuso d'ufficio. Il PM del processo sugli affidi, abolire il reato è illegittimo, parli la Consulta. Insomma, quindi evidentemente il PM che sta partecipando al processo non sembrerebbe essere tanto interessato alla questione Bibbiano quanto alla questione dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio. E ricorda il Dubbio, visto che si sta parlando di Bibbiano, che non molti giorni fa, lo scorso 20 agosto, il Tribunale Civile di Torino ha condannato Selvaggio Lucarelli a risarcire il danno per diffamazione ai danni di Claudio Toti. Proprio a proposito di questa vicenda, di Claudio Foti, scusate. Lo scorso 20 agosto il Tribunale di Torino ha infatti depositato sentenza di condanna per diffamazione per un post pubblicato su Facebook il 27 settembre 2019, nel quale accusava Foti di essere il creatore di un metodo che era alla base di tante ingiustizie e errori giudiziari, e soprattutto di essere corresponsabile del suicidio di una bidella che nel 2018 si era tolta la vita a causa di un'accusa di abuso sessuale. La sentenza condanna Lucarelli a risarcire Foti con 16.000 euro, oltre che eliminare il post dalla sua pagina Facebook e a pubblicare sulla medesima pagina l'estratto della sentenza di condanna. Il tribunale nella sua sentenza ha spiegato, l'avvocato difensore di Foti usa parole lapidari: le circostanze riferite dalla convenuta nel post non sono state supportate da alcun riscontro fattuale, né sono state documentate le fonti da cui la giornalista, ci verrebbe dire presunta, avrebbe tratto queste informazioni. La Lucarelli, prosegue l'avvocato, nei post si è limitata ad affermazioni apodittiche, non supportate da riscontri probatori. Gli elementi della stessa menzionati non provano un effettivo collegamento fra gli psicologi di Cagliari e il Foti. Si tratta di insinuazioni prive di un supporto probatorio da cui la Lucarelli avrebbe dovuto astenersi non avendo fornito prove di presunti legami. L'onore e la reputazione del mio assistito sono stati dati in pasto all'opinione pubblica, in particolare ai suoi numerosi follower, senza alcuna remora e senza scrupoli. Lo scoop e i like prima di tutto, anche quando questo significa formulare accuse gravissime sul conto di persone incensurate. Il giornalismo ridotto a posta sensazionali ad effetto che celebrano la grandiosità degli influencer è una pratica pericolosa per l'informazione e per le persone. Una deriva inaccettabile. E bene ha fatto il tribunale a accogliere la richiesta di pubblicare la decisione di condanna sulla pagina Facebook della Lucarelli. Il milione di follower che fedelmente la segue e l'approva deve sapere che le sue affermazioni erano del tutto prive di fondamento. Pura invenzione. Formulare accuse senza verifiche, reali indagini, approfondimenti e senza equilibrio non ha nulla a che fare con il giornalismo d'inchiesta, che è una cosa seria e presuppone terzietà e serenità, conoscenza dettagliata dei fatti e non ricerca a tutti i costi dello scandalo e della notorietà. La verità dei fatti e la dignità delle persone vanno rispettate. Speriamo che i tanti che hanno creduto a tutti coloro i quali hanno costruito fortuna sulla vicenda Bibbiano inizino a coltivare dubbi su quanto è avvenuto negli anni scorsi ai danni di tanti innocenti. Così il dubbio, con le parole del dubbio, anzi dell'avvocato interpellato dal dubbio Selvaggia Lucarelli, costretta diciamo a pubblicare sulla sua pagina Facebook il comunicato in cui si diceva che ha detto un sacco di cose non vere. Chiudiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che si dice all'interno dei quotidiani.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera, d'Italia siamo l'armata forte e fiera. Sulle strade del nemico assediate, lasciamo talvolta le carni straziate, provammo l'ardor per la grande risposta, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.
Allora, 8:53, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta e andiamo a vedere che cosa si dice all'interno dei principali quotidiani di oggi, così come per la per le prime pagine, anche per quanto riguarda gli articoli al interno. Iniziamo dalle pagine del quotidiano più diffuso, ovvero sia il Corriere della Sera, e cominciamo proprio con la notizia del giorno, le parole di Draghi sul futuro dell'Unione Europea. Va detto che appunto il Corriere è quello fra le testate, anzi probabilmente è la testata che racconta in maniera più asettica, tutto sommato, le parole dell'ex presidente del Consiglio, ex capo della BCE e tante altre cose. Diciamo, altrove invece le vedremo sempre queste stesse parole, però declinate a seconda delle simpatie e anche, diciamo, delle forze politiche con cui si va a interagire. Allora, scrive il Corriere: Draghi all'Unione Europea, piano per la crescita da 800 miliardi. L'ex premier delinea la nuova strategia industriale, servono investimenti doppi rispetto al piano Marshall e Eurobond. Si cambia o sarà un'agonia. Insomma, gli Eurobond sarebbero i buoni del tesoro europei. E lo scenario: c'è la von der Leyen che prepara il campo per evitare i veti, dubbi dei tedeschi, in particolar modo a parlare il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner, che dice il debito comune non ci aiuterà. Su questo avrei dei dubbi, specie vedendo la situazione economica attuale della Repubblica Federale Tedesca. Si dà anche la parola al governo nella persona di Nicola Procaccini, diciamo la compagine di governo che è il co-presidente del gruppo dei conservatori europei, lui è di Fratelli d'Italia, dice che gli obiettivi green sono troppo ideologici e così si finisce per favorire la Cina e neanche per le votazioni all'unanimità pro Caccini, dice secondo lui l'unanimità resta fondamentale sui grandi temi. E insomma, mi pare, mi sembrano anche queste posizioni piuttosto significative. Poi i tre temi affrontati da Draghi: l'innovazione, sono europee soltanto 4 tra le prime 20 aziende tech al mondo, bisogna coordinare le spese in ricerca dei paesi membri. Poi la necessità per l'Europa di essere leader nelle rinnovabili, bisogna puntare al primato nelle batterie elettriche. Infine sulla sicurezza, investimenti comuni per rafforzare la difesa e soprattutto mantenere in Europa la produzione dei chip e del acciaio. C'è spazio anche per più ristretto che altrove, va detto, per le reazioni in Italia. Forza Italia apre alla svolta per l'Unione Europea, l'appoggio del PD, critici Lega e Movimento 5 Stelle. Poi si arriva alla Germania, qui dopo le difficoltà, per usare un eufemismo, per il governo che sono sfociate soprattutto nella batosta elettorale della Turingia e della Sassonia della settimana scorsa, il governo tedesco sembra aver preso una strada decisamente sovranista. Da un lato repressione dell'immigrazione più o meno considerata illegale e dall'altro un occhiolino strizzato, ma anche uno e mezzo, a Putin. Questo va detto più il presidente del Consiglio Scholz che gli altri sodali del governo. Ma partiamo dalle frontiere, controlli a tutte le frontiere, Berlino va alla svolta sui migranti. Scholz cambia passo dopo gli attentati e le vittorie di Alternative für Deutschland, pronti anche i respingimenti. Una decisione legittima per l'Italia che sui rimpatri dalla Germania però ribadisce il suo no. Il Viminale non vede come un atto ostile l'ordine di Berlino, farebbe bene invece a vederlo. Magari, ma in questi casi c'è sempre l'odiosa e annosa discrasia fra quello che si dice di voler fare e quello che si può fare e quello che effettivamente si fa. E che cos'altro? Gli esteri, con il Medio Oriente, Israele colpisce in Siria, 18 morti, i generali preparano la guerra al nord, sempre più criticato il premier Netanyahu, un drone di Hezbollah contro un palazzo. Poi abbiamo l'intervento del grande scrittore israeliano Asaf Gavron, la violenza dei coloni, si chiede, un dramma inaccettabile per i palestinesi e per noi, i danni causati sono enormi, il mondo ci aiuti. E poi abbiamo gli Stati Uniti, dove è arrivata l'ora del duello in TV fra tensioni e accuse, il secondo duello fra un candidato democratico e Donald Trump, ma è il primo che vede di fronte Trump contro la Harris. Harris e Trump questa notte si affrontano in diretta, pronta alle bugie, dice lei, è un ipocrita, ribatte il tycoon. E poi c'è di nuovo tutto il bailame dei sondaggi, l'onda di Kamala si è già esaurita, si chiede Viviana Mazza, per l'ultimo sondaggio Donald è di nuovo davanti, seppur di poco. È una corsa strettissima, e beh, questo lo sapevamo, commenta lo stratega democratico Dan Pfeiffer, che fra l'altro ha anche, diciamo, tutto l'interesse a tirare su un po' la tensione anche nel suo campo, un campo, diciamo, che è stato affetto a un certo punto da una ciclotimia piuttosto pericolosa, perché si era passati dalla disperazione totale per un'elezione che sembrava ormai andata con Biden, fino all'esaltazione assoluta con la prima settimana della Harris, in cui anche lì sembrava che le votazioni non avesse più senso farlo. Insomma, da qui a novembre ne vedremo ancora parecchie. L'Harris ha guadagnato con le donne, i giovani e le minoranze, ma con i latinos è indietro. Termine questo che, diciamo, va preso molto con le molle, vanno presi molto con le molle sempre questi, come dire, queste macro categorie etniche, ma nel caso dei latinos stiamo parlando di decine e decine di milioni di persone che vivono negli Stati Uniti e hanno la cittadinanza americana. L'attenzione è ancora più d'obbligo, perché mettere insieme diciamo degli affermati manager della Silicon Valley o di Wall Street con braccianti sfruttati e sottopagati della Louisiana soltanto perché appunto magari hanno tutti e due un nonno nato sotto il Rio Grande, forse, ecco, è un po' eccessivo, ma vabbè. Cronache nere e cronache giudiziarie dal nostro paese. Da Foggia, nuove aggressioni in corsia, siamo pronti a dimetterci tutti, medici e infermieri ancora picchiati al policlinico. Si va verso l'aumento dei presidi di polizia. Poi un caso che, se fosse vero, diciamo, sarebbe, ci troveremmo quasi di fronte a un altro caso Zucchetto, vediamo un po'. Pagina 19, è in carcere da 17 anni per il delitto dell'ereditiera, una perizia potrebbe salvarlo, io ci ho sempre creduto. A Bologna cambia l'orario della morte di Vitalina Balani, uccisa nel 2006, indagini riaperte, perché se fosse in effetti verificato che questo omicidio è avvenuto il 14 luglio del 2006, in effetti sia avvenuto assai più tardi rispetto a quello che si credeva, e allora tecnicamente, proprio praticamente, chi è stato condannato al ergastolo non avrebbe potuto essere lui l'assassino. Staremo a vedere. E poi da Viareggio, altre storie che veramente non si hanno parole. Clochard inseguito e ucciso da un SUV, fermato una 65enne, mi ha scippato. Viareggio, la donna è titolare di uno stabilimento balneare individuata grazie alle telecamere. Per scoprire cosa fosse successo realmente, i poliziotti hanno dovuto cercare nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, e così che sono riusciti a capire che non è stato vittima di un incidente accidentale, questo senza tetto, con il pirata della strada in fuga, ma di un investimento volontario. I filmati mostrano infatti l'auto di una donna, un SUV, mentre insegue l'uomo che un attimo prima l'ha scippata della borsa, e lo colpisce in pieno fino a schiacciarlo contro la vetrina del negozio di articoli per la nautica in via del Coppino. La donna scende, riprende la sua borsa e si rimette per la guida per andare via come se niente fosse successo. Quando i poliziotti della squadra mobile di Lucca hanno visionato le telecamere, non riuscivano a credere ai loro occhi. E poi di fronte a tutto questo abbiamo le parole del parlamentare, credo locale, di Fratelli d'Italia, che dice questo: Quello che è accaduto dimostra chiaramente che il problema della sicurezza in tutta la Versilia deve essere risolto. È chiaro che si è trattato di un eccesso di difesa, beh, parecchio eccesso. Un gesto estremo che deve far riflettere su quanti cittadini si sentano soli di fronte a una criminalità crescente. Auspico che le istituzioni si adoperino per far sentire cittadini e turisti sicuri. Servono norme che mettano le forze dell'ordine in condizione di operare in modo più incisivo nella repressione della criminalità. Ora, bisognerebbe dire a Zucconi, ma più che a Zucconi, diciamo a chi poi lo ha fatto nominare, che in questo momento si starà stracciando i capelli, che quando si dicono queste cose, poi se non altro per ipocrisia, però così va detto, una mezza parola per il tizio che è morto per un bottino, credo, insomma, non particolarmente ricco, bisognerebbe anche dirla. Così, per educazione, buona creanza, buone maniere, insomma, chiamiamole come vogliamo. E vabbè, è certo che poi uno gli dice che non c'hanno la non esprimono una classe dirigente decorosa e si finisce per dargli retta a chi dice queste cose. L'economia, e con questo chiudiamo la lettura del Corriere, si apre con il duello Apple-Huawei. Quale smartphone convincerà di più noi clienti? Ieri presentato l'iPhone 16, oggi tocca ai cinesi. Io consiglio sempre un ottimo Nokia, di quelli con il giochino dello Snake, che è stato rifatto in una bellissima versione attualizzata, economico, pratico, indistruttibile, andate sul sicuro. Allora, questa è la lettura del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Anche Repubblica, diciamo, apre su Draghi, ma come dire, c'è più ansia rispetto al Corriere. La ricetta di Draghi, il titolone a pagina 2: l'Europa deve investire più di due piani Marshall o sarà una lenta agonia. E anche qui più o meno, diciamo, non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto. C'è un pochino più spazio, ancora più spazio ci sarà sul Manifesto per le reazioni italiane. Il Manifesto europeo convince PD e Forza Italia, coalizioni divise, no da 5 Stelle e Lega. Poi che cos'altro da segnalare per Repubblica? Abbiamo gli esteri con la Giordania al voto e gli islamisti che preoccupano Re Abdallah, il 70% degli elettori a favore del 7 ottobre, scrive Gabriella Colarusso. L'Iran spinge per destabilizzare il paese. E poi a proposito di Iran, la rivoluzione dell'amore che spaventa gli ayatollah, basta nozze, single è meglio, scrive Gabriella Colarusso, parlando del crollo del numero dei matrimoni nel paese da 800.000 nel 2010 a meno di 500.000 dell'anno scorso. Va bene, poi abbiamo lo scontro Donald versus Kamala, che avrà luogo stanotte, e abbiamo quello che viene definito il femminicidio sul cavalcavia a Padova. Giada Zanola, la vittima, fu drogata dal compagno, la donna aveva benzodiazepine nel sangue, a casa di lui trovate 3 confezioni del farmaco. Una intera pagina, quindi, ancora cronache nere dedicate a Foggia, gli assalti ai medici nell'ospedale di Foggia, come Forta Pash, aiutateci o scappiamo, aggressioni ogni giorno, ieri altri 2 episodi, e c'è chi invoca l'esercito. L'ordine scrive alla Premier, usa di fondi del PNRR per la sicurezza. E quindi abbiamo spazio per un appello di pedagogisti a cui aderiscono anche alcuni firmatari del mondo dello spettacolo, e sulla messa fuori legge degli smartphone, sul divieto di la proposta di vietare l'uso degli smartphone a chi è a meno di 14 anni. Nella petizione si chiede anche il no ai social network per gli under 16. Non sappiamo quanto questa petizione potrà avere successo. Che si parli e si parli sempre di più di queste vicende, però è sicuramente più che salutare. Viene intervistato il pedagogista Daniele Novara, che dice: non è solo una provocazione la nostra, c'è un consenso trasversale, la situazione è fuori controllo. Così la lettura di Repubblica. Mi pare che con questo possiamo chiudere anche la lettura di Repubblica e andare le cronache romane, come sempre, al termine della nostra rassegna stampa, e andare a dare un'occhiata al manifesto. Allora, per quanto riguarda il manifesto, pure qui a tutto Draghi, qui ovviamente diciamo i toni sono molto critici. Momento Draghi, l'Europa si salva con le armi e i capitali, anche se più che a Draghi il manifesto sembra essere interessato, diciamo, a quello che le parole di Draghi potranno significare sulle architetture interne della sinistra italiana. Poi, insomma, addirittura l'inviata da Parigi parla del nuovo primo ministro francese Barnier, che potrebbe avviare una sorta di Frexit light della Francia. Mi pare, insomma, che siamo un po' sulla fantascienza, però vedremo che ci dirà il tempo. E comunque, dopo tutto questo, in realtà, diciamo, il clou è a pagina 4, dove si parla del gelo di sinistra e 5 Stelle sulle parole di Draghi, mentre il PD si illumina. Allora, che cos'altro da segnalare? E, a proposito di sinistra, c'è molto spazio per la Grecia, pagina 7, Siriza cerca un leader, ha sfiduciato Kasselakis con 163 sì e 120 no. Il comitato centrale del partito della sinistra greca vota contro l'imprenditore milionario che era arrivato alla guida di Siriza in maniera, come dire, abbastanza imprevista, che a sua volta accusa traditori. Entro gennaio il congresso per presentare i candidati alle scuole, alle nuove primarie, scusate. Poi abbiamo dagli esteri, si riparla di Sudan, dove in questo momento c'è una guerra civile spaventosa che vede l'una contro l'altra armate due fazioni militari, l'una sostenuta dalla Cina, l'altra dagli Emirati Arabi Uniti e da altri paesi del Golfo. Tutto questo, diciamo, nella serenità generale. Nel report ONU, il catalogo degli orrori sudanesi, il conflitto ha costretto il sistema sanitario al collasso, la popolazione affronta una combinazione letale di sfollamento, carenza di acqua potabile, fame e malattie. E poi Che cosa abbiamo d'altro da segnalare? Vabbè, l'Algeria, qui si è votato e il candidato presidente ha ottenuto il 94,65% dei voti, quindi ormai non parliamo più di, non parleremo più di percentuali bulgare, ma di percentuali algerine. Scontata la vittoria di Abdelmajid Tebboune, o Tebboune, che dir si voglia, mi perdonerete, ma a trionfare è l'astensionismo. Voti in Algeria, la percentuale di partecipazione sarebbe vicina al 23%. E con questo si concludono le cronache del, del manifesto. Possiamo andare, vabbè, Sinner, di Sinner ne parliamo un'altra volta, possiamo andare a vedere che dice Avvenire. E Avvenire in realtà apre su non su Draghi, ma su sul Papa in giro per il per l'estremo Oriente, e la tappa di cui si parla oggi era, è una tappa molto importante e molto significativa, quella a Timor Est, tappa che il Papa ha voluto celebrare alla presenza di timoresi e indonesiani insieme, tutto questo nella, sulla spianata di Tasitolu, non lontano dalla capitale Dili, che è uno dei luoghi simbolo di Timor Est, dalla lotta per l'indipendenza da Giacarta al superamento della fragilità del giovane Stato. Fra l'altro è il è il solo paese timoreste insieme alle Filippine asiatico a maggioranza cattolica. Poi che cosa abbiamo? Il premier tedesco Scholz che nel tentativo di rincorrere, diciamo, i suoi competitori elettorali, da un lato come vediamo chiude le frontiere e dall'altro invita Mosca al vertice di pace, a un vertice di pace ipotetico. Come leggiamo a pagina 4, Scholz invita Mosca al vertice di pace, bufera a Berlino e il Cremlino frena. E poi si parla di Venezuela nella pagina successiva. Washington appoggia la fuga di Gonzales a Madrid, adesso è più facile trattare con Maduro. La Spagna nega un accordo politico con il regime, ma Partito Popolare e Vox insorgono. Oggi il Congresso voterà il riconoscimento del candidato anti-chavista. E poi che cosa abbiamo? Vabbè, le parole del dell'oppositore di Maduro e il racconto dei, del mezzo milione di venezuelani che sono emigrati nello Stato spagnolo. Poi ancora, come sempre, molto interesse per lo Iuscole, futuro, ipotetico, chissà, se ne parla a pagina 6, si parte a scuola, il possibile effetto Iuscole alle elementari, 48.000 nuovi italiani. Un'analisi della Svimez mette in luce i tanti effetti positivi di un'eventuale riforma, tra questi eviterebbe la chiusura delle piccole scuole, unico presidio in oltre 3.000 comuni. E poi si parla di un libro di Alfredo Palomba, insegnante di lettere in Romagna, quei prof assunti a settembre e licenziati a giugno, un docente a tempo racconta il reclutamento inefficace del nostro sistema scolastico, così il patriarcato diventa strutturale. Altro libro che viene presentato è quello A quattro mani, firmato dallo scrittore Eraldo Affinati e della moglie Anna Luce Lenzi, dal titolo Atlante del mondo nuovo. Affinati e Lenzi da 16 anni gestiscono le scuole Penny Wharton, scuole che sono attive in tutta Italia grazie all'opera di centinaia di volontari, dove principalmente, ma non esclusivamente, le persone di origine straniera hanno la possibilità di imparare gratuitamente la lingua italiana. Il libro racconta come e perché è tutto questo. Poi che cos'altro abbiamo sempre su questi temi? Lampedusa, naufragi, altri allarmi in mare, a Lampedusa, l'isola dai due volti. Domenica ennesimo dramma col recupero di 7 cadaveri, centinaia ancora alla deriva, dichiara Alarm Phone. Una mamma partorisce a bordo di un barcone, tra arrivi a turisti e turisti, ecco come si organizza il centro siciliano in prima linea. C'è chi pensa che affrontare la questione penalizzi il turismo, dice Saccomandi di Mediterranean Hope, però l'isola resta solidale, anche se la stampa dice altro, ribatte, anzi concorda il sindaco Mannino, qui non c'è nessuna invasione, noi qui le persone le salviamo. Stesse dichiarazioni del parroco dell'isola, che racconta quando l'anno scorso approdarono 11.000 persone in una settimana, pure i vacanzieri si misero a disposizione. Così i racconti da Lampedusa. Poi abbiamo gli esteri con la corsa alla Casa Bianca, anche qui Kamala, Trump, tutto in una notte, stasera il faccia a faccia in TV per 90 minuti che possono decidere chi sarà il nuovo presidente. E ancora un triste primato per l'India, che è la nazione che inquina di più, è il triste record mondiale per la plastica. Il gigante asiatico è responsabile di quasi un quinto delle emissioni a livello globale. Poi lungo reportage dalle Paralimpiadi, un lungo articolo di Vittorio Sironi sulla viaria che diventa una sorvegliata speciale, sapremo evitare una nuova pandemia, si chiede Sironi. Il virus H5N1 è parte della famiglia degli influenzali, diversa dai coronavirus e dal Covid, ma il suo evolversi va seguito con molta attenzione. Negli USA il primo contagio interumano, in Cambogia morta una ragazza a contatto con animali infetti, ma la lezione del Covid ha insegnato a non sottovalutare i segnali. O no? Si chiede Sironi. Vedremo. Vedremo un po'. Mi pare che anche per quanto riguarda Avvenire sia tutto. Dalle colonne di Avvenire possiamo trasferirci allora a quelle del Messaggero. Messaggero che, come detto, sulla sua prima pagina non apre con Draghi, a differenza di tutte le altre testate, o quasi lo stesso fa all'interno, dove ci si occupa principalmente della legge finanziaria, con la Meloni che agli alleati dice solo richieste realistiche. Mi pare che sia molto chiaro il contenuto di questa frase, pur breve. a Giorgetti il compito di individuare le misure che hanno reso meno delle aspettative. Anche qui il significato pare abbastanza chiaro e significa sforbiciare diciamo le varie prebende che sono state date in maniera poco oculata. E ancora per quanto riguarda taglia spese e bonus, per le misure servono almeno altri 10 miliardi. Insomma, l'accresciuto come dire incasso dell'erario, che dicevamo qualche giorno fa, mi pare insomma, sui 10 miliardi in più, andrà tutto reinvestito nella manovra attuale. Non è che c'è spazio per molta fantasia. Poi diciamo quasi tutto sulla politica interna. Il Messaggero, salvo poi anche qui andare a vedere quello che accade negli Stati Uniti, e mi pare insomma non è che ci sia molto altro, un po' di cronaca quella, ma insomma niente di sensazionale rispetto a quanto abbiamo letto finora. Andiamo a chiudere allora a questo punto con le cronache di Roma. Cominciamo proprio dal Messaggero, che apre con un'altra bomba d'acqua che ha fatto crollare il tetto di una chiesa, e poi il lunedì nero dei trasporti. Anche qui non c'è molto altro. L'aumento del biglietto Metrebus, l'ipotesi di prezzi a scaglioni, determinare il costo del biglietto attraverso l'ISEE, dice il governatore del Lazio. Domani pomeriggio l'incontro decisivo fra Campidoglio, Regione e sindacati. Ma insomma, nel momento in cui pare che gli abbonamenti resteranno allo stesso prezzo, anzi si è parlato addirittura di un leggero decremento per quanto riguarda l'abbonamento annuale, pagare un biglietto attraverso l'ISE, che un biglietto che costa 2 euro, mi pare una cosa un po' bizantina. Vabbè, ma sono cose che si dicono. Poi abbiamo lo stadio, futuro stadio ipotetico per ora, futuro ipotetico stadio della Roma a Pietralata. Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune, i giudici respingono l'ultimo ricorso dei residenti contro lo sgombero, via libera ai tecnici incaricati dalla Roma di eseguire i rilievi necessari per il progetto definitivo. Palazzo Spada conferma la decisione del TAR, l'ultima tappa tra qualche giorno al Tribunale Civile. Poi abbiamo una rissa a Termini, terminata, il bisticcio con l'uccisione di un 28enne a coltellate. E poi mi pare e basta per quanto riguarda il Messaggero. La Repubblica, abbiamo il rifacimento della zona di Piazza dei Cinquecento principalmente. Oasi verde fra i bus, ma quante modifiche per il master plan di FS. Piazza dei Cinquecento cambierà, ma con diverse varianti rispetto a quanto previsto in prima battuta dai designer. L'intervento costerà 35 milioni di euro. Poi abbiamo un po' di confusione fra Tordinona e Ponte di Nona. Tordinona è diciamo al centro, di fronte al Tevere. Ponte di Nona sta quasi a Tivoli, fra Roma e Tivoli, ma che volete che sia. quei 20 chilometri, per cui si può fare, ecco, confusione. Quindi i mercati generali, si riparte con un nuovo progetto, all'Ostiense studentati e negozi. Veltroni sognava una Covent Garden bis, a distanza di 20 anni un piano da 474 milioni. E ancora, per quanto riguarda i trasporti, oggi riapre la stazione di Ottaviano, e poi ci sono i lavori, però i lavori per i tram al termine della settimana dovrebbero partire proprio praticamente con i primi scavi. I lavori per il tram sulla Togliatti, da Sub-Augusta fino a Ponte Mammolo. Nei primi mesi, nel 2025, dovrebbero partire anche i lavori della TVA, diciamo solo la prima tranche da Piazza Giureconsulti fino al Vaticano, o più probabilmente al largo Argentina. Poi ci stanno lo sciopero di ieri e poco altro. Infine il Corriere della Sera, qui l'attenzione per la donna, la 39enne morta investita sulla Tiburtina gara fra auto, uccisa sulle strisce, in fuga l'investitore. E poi diciamo anche qua non c'è molto altro rispetto a quanto abbiamo letto finora, e quindi con la cronaca romana del Corriere noi possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento come al solito a domani mattina intorno alle ore 8. Breve intermezzo musicale e poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da dare fra poco.